Allora, 11 e 12, buongiorno a Paolo dall'altra parte del telefono, ben trovato come al solito, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, con te, come annunciato in precedenza, per fare il nostro consueto punto sulle elezioni britanniche, in altri tempi ci saremmo sentiti una volta ogni 5 anni, qui invece è minimo semestrale la cosa, meglio così, insomma, abbiamo più tempo per sentirci, insomma. Allora, con te ovviamente per andare a scavare a fondo sulle questioni che più ti sono e ci sono care, in primis quanto avviene in Scozia, quanto avviene e avvenuto in Scozia e in Irlanda del Nord. Le elezioni abbiamo visto un po' come sono andate a livello generale, mole di commenti spaventosa,
sì, anche impropri nella anche maggior parte dei casi, se vogliamo
assolutamente lasciamo perdere. E però su queste questioni che a noi non sembrano tanto periferiche, invece mi pare che il dibattito sia stato abbastanza rarefatto, almeno dalle nostre parti, e invece insomma le questioni sono importanti, perché si parla di un futuro possibile di disgregazione di quello che un tempo fu l'impero britannico nella sua sede metropolitana attuale, che non è, ecco, peregrino pensarci, e neanche in tempi troppo lunghi a questo punto.
No, perché al di là appunto dei tantissimi, troppi giudizi e commenti, in molti casi davvero impropri, che si sono sentiti sulle elezioni di qualche giorno fa nel Regno Unito, quello che ci ancora una volta ci restituisce questo voto è un regno che poi in realtà così unito non lo sembra, o forse così poco unito non lo è stato mai in tempi recenti. Abbiamo sentito di tutto, e a livello generale abbiamo sentito che lo spostamento a sinistra del Labour con Corbyn ha portato alla peggiore sconfitta della storia dei laburisti, quando poi andando a vedere i dati, che difficilmente poi possono essere taroccati nella loro brutalità e freddezza, diciamo, andiamo a vedere che i laburisti di Corbyn hanno preso più voti del tanto celebrato e del troppo spesso agiografato Tony Blair e del suo New Labour. Lo spostamento a sinistra di Corbyn, che secondo molti analisti, soprattutto in Italia, e soprattutto funzionali poi a un'analisi che deve avere necessariamente una ricaduta e spendibilità politica, ci dicono che appunto è stata questo a spaventare il popolo britannico, sarebbe stato questo presunto ritorno a un modello di socialismo reale, qualcuno ha detto addirittura, proposto da Corbyn, e poi si va a scoprire che insomma 1,5 milioni in più di britannici ha votato per questo socialismo reale rispetto alla terza via liberista di Blair, no? Certo. Voglio dire, il fatto è che c'è stata una straordinaria affermazione dei conservatori, questo è il vero dato più che altro, e soprattutto secondo me, chiudendo la parentesi diciamo sull'analisi più generica del voto, c'è stata l'incapacità del Labour di competere realmente con i conservatori all'interno della loro vecchia base elettorale, la loro storica base elettorale, su un tema fondamentale che è stato quello della Brexit. Esatto. Aver mantenuto un atteggiamento così ambiguo, che appunto, se ci ricordiamo un po', ne abbiamo parlato tante volte, anche tutte le volte che ci siamo sentiti di recente, quella che è stata la parabola di Corbyn e dei laburisti sulla questione Brexit, da solo un anno fa sembrava che la direzione laburista fosse incline ad assecondare ormai quello che era stato il voto popolare, salvo poi oggi, salvo poi negli ultimi mesi, fare una sostanziale marcia indietro, proporre un nuovo referendum, cercare di proporsi come volto, diciamo, come partito del Remain e così via. Questa ambiguità, secondo me, ha portato all'affermazione dei conservatori in un ambiente sociale che comunque, come in tutte le altre, diciamo, società occidentali, ha visto l'affermarsi nel corso degli ultimi 20-30 anni di un senso comune sempre più spostato a destra, e in cui appunto l'individualizzazione, l'omogeneizzazione sociale verso il basso, diciamo anche l'impaurimento di settori importanti della società, soprattutto quelli più anziani, che però rappresenta una fetta importantissima dell'elettorato in tutte le società occidentali, ha fatto sì che, diciamo, il senso comune si spostasse a destra, e quindi ovviamente una serie di richiami su temi specifici come appunto meno tasse, più sicurezza, meno immigrazione, legati al discorso della Brexit, hanno fatto sì che i conservatori conseguissero questo successo, se questo è il mio modestissimo parere, diciamo, su quello che è stato il risultato, e che comunque io non presenterei appunto come la sconfitta tout court della proposta politica dei grappolisti e di Corbyn, nello specifico.
Anche se poi uscirà questo fuori alla fine, insomma, anche nei futuri equilibri laburisti, immagino.
Assolutamente sì, questo, diciamo, secondo me verrà usato dalla destra del partito come cavallo di Troia, come motivo per far fuori Corbyn, e soprattutto non tanto lui quanto, diciamo, appunto quelle idee, l'idea di riportare l'Apura a sinistra, che è la sua segreteria incarnata di fatto.
Se permetti, poi sì, continuiamo con i nostri temi, però diciamo ce n'ho anche questi, no, sono interessanti. Però un'altra delle questioni su cui forse ha fallito, o almeno non ha riscontrato un successo, è stato quello di ricostruire un Labour come era ai tempi, cioè un'organizzazione presente sul territorio in una certa maniera, in grado di indirizzare non solo il voto ma anche, come dire, gli umori della società. Forse in questo siamo stati anche noi troppo entusiasti quando...
Sì, perché diciamo si è seguito con grande attenzione anche giustamente quello che è stata una nuova ondata di entusiasmo e partecipazione, soprattutto giovanile. Se noi andiamo a vedere i dati, il partito laburista tra i più giovani stravince con percentuali incredibili, nella fascia tra i 18 e i 24 anni di età il Labour ha preso il 57% dei voti, ma ha preso il 55% nella fascia compresa tra i 25 e i 34, e ancora il 45% tra i 35 e i 44 anni. C'è quindi una certa entusiasmo tra i giovani, una certa di nuovo voglia di partecipare, di attivismo dei giovani, e sicuramente c'è stata sicuramente questa parentesi Corbyn. La segreteria Corbyn è stata caratterizzata da questa nuova ondata di attivismo che dall'esterno ha sicuramente veicolato un certo entusiasmo e ha fatto, diciamo, forse anche un po' falsato quella che poi era la ricomposizione dei laburisti su queste posizioni, perché poi vediamo che quando si va invece a fare un'analisi del voto per fasce di reddito le cose cambiano e i laburisti di fatto hanno perso tantissimo in quelle che erano le fasce medio-basse, nelle fasce di reddito medio-basse della popolazione britannica, che per decenni hanno rappresentato invece lo zoccolo duro dell'elettorato laburista. Del resto il partito nasce proprio per dare una rappresentanza e soprattutto non è riuscito a rimettersi in contatto con quelle basi sindacali, con quei centri sindacali che invece erano sempre stati la catena di trasmissione dell'azione politica laburista e soprattutto il potente mezzo per mantenere il partito in contatto con determinate fasce sociali. Questo è quello che è saltato, diciamo, nel tentativo di Corbyn di ricostruire un partito laburista che rispecchiasse un po', diciamo, anche come sia geograficamente che economicamente e socialmente il laburismo d'antan, se vogliamo.
Senti, il laburismo d'antan che fra le altre cose aveva una delle sue basi principali elettorali e sociali in quella Scozia, che invece adesso è prende tutta quanta, il sistema è uninominale, quindi sappiamo che il funzionamento è particolare. Però esprime quasi all'unanimità deputati del Partito Nazionalista Scozzese.
Sì. No, in realtà noi abbiamo quattro, queste elezioni ci restituiscono quattro Gran Bretagne diverse, se non di più. Innanzitutto i conservatori hanno stravinto le elezioni, ma hanno stravinto le elezioni in Inghilterra. Questo è bene averlo presente, perché in Scozia, lo dicevi giustamente tu, noi abbiamo una nuova grande affermazione del Partito Nazionalista Scozzese. Lo Scottish National Party, guidato da Nicola Sturgeon, ha incrementato i voti rispetto all'ultima tornata elettorale, quella del 2017, è cresciuta di più di 8 punti percentuali, ha mandato una pattuglia molto più numerosa di deputati a Westminster, 48, hanno vinto 48 seggi dei 59 che la Scozia elegge, quindi hanno preso una maggioranza che è quasi assoluta, non è paragonabile a quel 50% che era però un dato veramente eccessivamente positivo ottenuto nel 2015, ma quella era una risposta, ecco, appunto, anche al referendum perso, paradossalmente. Ne abbiamo già parlato, certo, di queste cose, però di sicuro sono i grandissimi vincitori di queste elezioni in Scozia, e ancora una volta l'incremento elettorale dello Scottish National Party è a spese dei laburisti. E ancora una volta ci dice, questo voto ci dice due cose: ci dice che l'elettorato scozzese ha preferito lo Scottish National Party al Labour su due temi. Uno, principale, su quello del Remain. Gli elettori scozzesi che hanno votato nel referendum sulla Brexit in larghissima maggioranza per il Remain hanno considerato e continuano a considerare lo Scottish National Party come il partito più affidabile in tema di garanzie sulla questione dell'opposizione alla Brexit e soprattutto del tentativo di far rimanere la Scozia all'interno dell'Unione Europea, cosa che ormai diventa abbastanza impossibile, ed è proprio per questo che hanno già avviato l'iter per un nuovo, o vorrebbero già avviare l'iter per un nuovo referendum sull'indipendenza, ma Boris Johnson e i conservatori da Londra hanno fatto già sapere che per il momento non se ne parla. Quindi quello che rischiamo, poi ci ritorniamo magari, è un po' una catalanizzazione della questione scozzese. Dall'altra parte, anche sui temi sociali, cioè anche se Corbyn è riuscito a spostare a sinistra, ma indubbiamente è spostato a sinistra il baricentro del partito, è adottato di nuovo un programma effettivamente socialdemocratico, su questo penso che ci sia poco da discutere, però gli elettori scozzesi hanno continuato a vedere, anche da questo punto di vista, secondo me, considerare più affidabile lo Scottish National Party, che del resto è al governo del Parlamento scozzese, al governo del Parlamento devoluto ormai da anni, è proprio sulla difesa assoluta del welfare, di tutte le politiche sociali, ha costruito il suo sostegno elettorale in questi anni. Quindi su questo il Labour di Corbyn non è riuscito a erodere voti, diciamo, a sinistra su un programma socio-economico allo Scottish National Party, e non è riuscito nemmeno a proporsi come paladino del Remain in Scozia. Poi anche il fatto che anche da un punto di vista di proposta politica il discorso dello Scottish National Party sia piuttosto ambiguo, perché quello che dicono i nazionalisti scozzesi è che l'austerity imposta dai conservatori a Londra e le conseguenze sullo stato sociale, sulla sanità, che ci saranno con un nuovo governo Johnson fuori dall'Europa e sempre più allineato all'America di Trump, è più pericoloso, appunto, rappresenta una minaccia più pericolosa per il welfare e l'eguaglianza sociale scozzese rispetto a Bruxelles. Anche questo è tutto da vedere. Diciamo che adesso, in un clima di campagna elettorale o di contrapposizione molto radicale su questo tema, ha un suo perché. Se poi Bruxelles rappresenti meno austerity rispetto a Londra, io su questo avrei dei dubbi, però diciamo che questa è.
Però hai perfettamente ragione, però se passiamo dalla campagna elettorale all'azione di governo, lì indubbiamente, diciamo, si vede, insomma, la differenza che c'è stata
questo fuori di dubbio. È bisogna riconoscere allo Scottish National Party di aver fatto anche i salti mortali per aver difeso, addirittura in certi casi implementato, il welfare scozzese in un momento in cui tanto a Londra quanto a Bruxelles le indicazioni in generale erano quello di smantellare il sistema sociale. Che poi i conservatori inglesi lo abbiano fatto in maniera più repentina, ma del resto nasce proprio lì l'idea di smantellarlo, esattamente, questo non lo nega nessuno. quello che non convince meno me è ritenere invece meno meno vincolanti i diktat di Bruxelles, però questa è una mia considerazione sulla questione. Di fatto i laburisti escono sconfitti dal voto scozzese, ma escono, diciamo, anche i conservatori perdono in Scozia. I veri vincitori, appunto, restano i nazionalisti dello Scottish National Party, e che appunto già da ora hanno aperto una nuova fase, e dove ci condurrà staremo a vedere, perché mentre prima con Cameron e Theresa May, ma soprattutto con Cameron, il referendum del 2014 fu sostanzialmente concordato e avvenne, ce lo ricordiamo tutti, in un clima assolutamente democratico, pacifico, che ha permesso appunto una tranquillissima campagna elettorale che non era mai sfociata in nessun tipo di tensione. Se i conservatori dovessero confermare il loro assoluto diniego rispetto a un nuovo processo referendario,
soprattutto quel referendum, diciamo, fu accompagnato anche da una serie di concessioni molto rilevanti che Londra fece a Edimburgo.
Assolutamente sì, ma tutte concessioni fatte anche all'interno dei conservatori, cioè usando la minaccia dell'uscita dall'Europa. Se voi vi ricordate bene, quel referendum, anche la campagna per il Remain, per il no all'indipendenza, fu condotta da unionisti, dalle forze unioniste, quindi sia dai laburisti che dai conservatori, dicendo: se voi votate per l'indipendenza siete assolutamente fuori dall'Europa. Quindi poi questo scenario e questo contesto si è completamente ribaltato dopo il voto sulla Brexit.
Assolutamente.
Ma quello che ci restituisce queste elezioni, perché parlavo di un paese sempre più disunito, perché anche il Galles, no? Che aveva votato, ritornando al referendum sulla Brexit, in larga maggioranza per il Leave, quindi per l'uscita della Gran Bretagna dalla Brexit, dando anche lì un forte segnale ai laburisti, perché il Galles, tanto quanto la Scozia, parlo soprattutto del Galles del sud del Galles, il Galles minerario, il Galles delle grandi lotte dei minatori, delle grandi industrie estrattive di lavorazione mineraria, insomma. Quel Galles lì, che ha sempre votato a larghissima maggioranza laburista, al referendum per la Brexit votò in larghissima maggioranza per l'uscita. Oggi, in un momento in cui noi stiamo tutti a commentare il successo conservatore, in Galles vincono i laburisti. Noi abbiamo una Scozia dove ha vinto lo Scottish National Party. In Galles vincono i laburisti, che di sicuro perdono rispetto al passato, cioè hanno perso quasi l'8%, perché i laburisti in Galles hanno sempre viaggiato quasi sul 50% dei voti. Ma di fatto vincono il primo partito in Galles, hanno preso il 41% dei voti, che non è proprio poco,
per nulla.
E tutto sommato anche il partito, il Plaid Cymru, il partito nazionalista gallese, resiste intorno al 10% dei voti. Non è mai stato un partito che ha goduto di un successo elettorale e di un sostegno popolare paragonabili al caso scozzese negli ultimi 20-30 anni. Prima le due storie sono piuttosto simili, ma poi le strade sono andate diversamente, e in Galles i nazionalisti non sono riusciti a erodere l'elettorato laburista come invece sono riusciti a fare in Scozia. Ma tant'è, ancora una volta il dato che emerge da queste elezioni è che più del 50% dei gallesi ha votato contro i conservatori, se la vogliamo mettere in questa quest'ottica.
Questo è il Galles, e poi ci sta, e come poi c'è sempre, l'Irlanda del Nord.
E poi c'è l'Irlanda del Nord, quindi vedi, analizzando il dato, poi già di fatto questa strepitosa affermazione dei conservatori è di fatto ancora una volta una strepitosa affermazione dei conservatori inglesi.
Sì, perché in Irlanda del Nord per la prima volta le due forze, diciamo, unionisti e repubblicani si equivalgono, non era mai successo
in Irlanda, prima. Ecco, in Irlanda del Nord invece il dato interessante secondo me è un altro. In Irlanda del Nord l'esacerbamento, diciamo così, l'eccessivo ritorno a una serie di tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, che, quindi parliamo degli anni in cui di fatto non c'è un governo, perché il Parlamento di Stormont, che saltò nel 2017, ancora è vacante, cioè non è stato fatto un accordo di governo tra i due principali partiti usciti alle, da quelle elezioni, che sono appunto il Democratic Unionist Party e lo Sinn Féin, quindi di fatto abbiamo ancora questa vacatio istituzionale, abbiamo i risultati del referendum sulla Brexit, che in Irlanda del Nord, anche in Irlanda del Nord ha vinto il Remain, non ce lo scordiamo, e per la prima volta in questi ultimi anni, perché diciamo, ne abbiamo già parlato di come i due partiti più radicali si fossero imposti come i partiti di maggioranza dei rispettivi schieramenti, parlo del DUP, appunto del Democratic Unionist Party per quanto riguarda la parte lealista unionista, e lo Sinn Féin per quanto riguarda la parte repubblicano nazionalista, che si erano affermati ai danni di unionisti più radicali dello storico Unionist Ulster Party, e invece i nazionalisti a danno del Social Democratic and Labour Party. Per la prima volta il trend di questi due partiti è negativo. Se erano andati costantemente crescendo nel corso degli ultimi 20 anni, appunto affermandosi come i due principali partiti, che poi avevano anche dovuto paradossalmente, dato appunto il sistema istituzionale nordirlandese frutto di quegli accordi di pace del 98, condividere il potere, che era molto diciamo così singolare, che proprio le due forze che rappresentavano di fatto anche politicamente i gruppi paramilitari si fossero trovate a dover condividere i poteri. Ecco, l'elettorato nordirlandese per la prima volta ha mandato un segnale molto chiaro a questi movimenti. Questa fase di stallo, di impasse, caratterizzata da un po' di scandali politici da una parte e dall'altra, e poi soprattutto il ritorno alle violenze, perché seppur non paragonabili a quanto succedeva prima della fine dei cosiddetti Troubles, però negli ultimi anni noi abbiamo visto una nuova fase, o comunque un avvio di nuove tensioni anche paramilitari in campo repubblicano, ma anche in campo unionista. Alcuni vecchi gruppi paramilitari hanno detto di essere pronti a riprendere le armi sulla questione appunto del confine, della Brexit e così via. Quindi diciamo, in un clima particolarmente esacerbato negli ultimi anni, l'elettorato ha mandato un segnale abbastanza chiaro, premiando il vero vincitore di queste elezioni. I veri vincitori di queste elezioni sono i partiti più moderati di entrambi gli schieramenti. Abbiamo per la prima volta ritornano a crescere sia il Social Democratic e la Labour Party, sia l'Ulster Unionist Party, ma soprattutto l'Alliance Party, che è questo partito di base protestante, però diciamo l'unica vera forza che è nata in chiave quasi antisettaria e che si pone fuori dalle divisioni settarie della politica, o almeno formalmente si pone al di fuori delle divisioni settarie della politica nordirlandese, che sono i veri vincitori, che arrivano terzi con quasi il 17% dei voti, crescendo del quasi il 9%, quindi loro sono quelli che hanno capitalizzato di più questo sentimento di paura di un ritorno al passato che in Irlanda del Nord si respira in maniera corposa dal referendum sulla Brexit. Fatto sta che per la prima volta gli unionisti non hanno la maggioranza assoluta, questo è fuori di dubbio, non arrivano al 50% dei voti di partiti unionisti messi tutti insieme, quindi questo, anche questo rappresenta un evento abbastanza storico, così come per la prima volta alcuni seggi storici dell'unionismo nordirlandese, penso al seggio di North Belfast, che è sempre stato vinto dagli unionisti, per la prima volta l'ha vinto lo Sinn Féin, anche grazie a un accordo di desistenza, diciamo, fatto tra lo Sinn Féin, il Social Democratic Labour Party, alcune forze della sinistra radicale come l'Alleanza People Before Profit, che in alcuni seggi ha conquistato anche loro un'affermazione molto importante, in molti seggi, tra cui quello di West Belfast, viaggiano quasi al 20%, quindi anche qui lo Sinn Féin ha perso qualcosa alla sua sinistra, ha perso qualcosa alla sua destra, perché ricordiamoci che c'è stata la scissione della componente più conservatrice del repubblicanesimo a ONTU, che è uscita l'anno scorso dallo Sinn Féin proprio per le posizioni troppo pro-abortiste ormai assunte ufficialmente dal partito. Quindi uno scenario frattagliato che però mette in crisi solide certezze, quello appunto che, dolente o nolente, gli unionisti rappresentavano comunque più del 50% dell'elettorato
E poi a proposito di certezze, ci sono state le dichiarazioni di un importante esponente politico unionista che ha detto ufficialmente che il referendum sull'Irlanda Unita si farà, cioè, sì. Il problema è il quando, non il se. Credo che sia la prima volta che è una dichiarazione ufficiale di questo tipo da parte di un esponente di quell'importanza, ecco.
E non sappiamo le conseguenze ancora.
Certo, di questa affermazione all'interno della propria fazione.
Sì, assolutamente. Perché? Perché da una parte ci sono i gruppi, ex gruppi paramilitari lealisti, cioè quel che resta dei gruppi armati lealisti che hanno attribuito la retromarcia dei conservatori sull'hard border, cioè sul confine fisico proprio l'idea di ricostruire il confine fisico tra le sei contee e il resto della Repubblica d'Irlanda. Su questo lo stesso Johnson è stato molto chiaro nella firma dell'accordo poi con l'Unione Europea per la Brexit, appunto per l'uscita si è deciso di istituire la barriera doganale nel mare d'Irlanda, quindi non rimettere in sesto il vecchio confine. Questo ha tradito un po' quella che era stata la promessa fatta all'unionismo radicale e ha spinto i gruppi paramilitari a paventare, a minacciare un ritorno alla violenza, anche perché si attribuisce proprio al ritorno alla violenza delle componenti dei dissidenti repubblicani il mancato accordo sull'hard border, quindi sul confine fisico. Quindi anche qui ci sono una serie di conseguenze che sono ipotizzabili, ma che è difficile dire oggi a cosa porteranno, specie poi se si dovesse veramente, come pare, cominciare a ragionare sul referendum, sulla riunificazione dell'isola. Lì potrebbe saltare un po' il banco, però staremo a vedere, insomma.
Sì, anche perché poi di fatto nel momento in cui la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, però la barriera doganale è sul mare d'Irlanda, insomma, stiamo parlando se non di un'indipendenza di fatto, quantomeno diciamo è un territorio a autonomia molto molto speciale, ecco, almeno questo.
Sì, se noi a questo sommiamo già le istituzioni devolute, quindi il Parlamento locale, quindi tutta una serie di competenze sulle quali tra la devolution e poi gli accordi di pace del 98 la politica nordirlandese, le istituzioni nordirlandesi sono già competenti, se ci mettiamo anche questo, ovviamente l'idea di essere la colonna portante dell'Unione, che come si sono considerati gli unionisti negli ultimi 120 anni di storia britannica, comincia a vacillare.
Assolutamente. Senti Paolo, in tutto queste vari Regni Uniti, perché abbiamo detto ci sta la Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord e c'è un'Inghilterra propriamente detta divisa in due, perché la differenza fra Londra e tutto il resto è mostruosa, no?
Non solo Londra, diciamo tra le grandi città e il resto del paese. Su questo diciamo c'è una polarizzazione che ripropone un vecchio clivage, che è quello città periferia, città campagna, per certi aspetti, seppur con le dovute conseguenze, è appunto di una società che è quella del 2019 e che non è su una società del XX secolo. Esatto. Però il voto ci restituisce queste differenze. Noi abbiamo laburisti che tengono, anzi in molti casi vincono nelle grandi città e non solo nei centri, questo è interessante, perché non vincono soltanto non sono soggetti a quell'effetto PD, per capirci, a cui molti in Italia ultimamente sembrano riportare il voto britannico, anche in molti quartieri popolari, in molti quartieri poveri o depauperizzati delle grandi metropoli, i laburisti sono riusciti a vincere. Un po' più di affanno rispetto al passato, però il problema vero è tutta quella zona della vecchia cosiddetta Red Belt, no? Che è stata investita in una maniera brutale prima dalla deindustrializzazione e poi dalle conseguenze della crisi economica in tutte le sue accezioni. Lì diciamo, in quella che una volta avremmo definito l'Inghilterra profonda, ma nemmeno, cioè, perché poi stiamo parlando di aree precedentemente altamente industrializzate.
Sì, è un'Inghilterra profonda che ha costruito l'impero, perché poi a Cardiff, a Bristol, che si facevano le navi,
insomma. Esatto, a Sheffield, a Manchester, a Liverpool, certo. A Leeds, sono tutte quelle aree dove, che tra l'altro anche lì il Partito Laburista aveva delle fortissime radici culturali, politiche ed elettorali, lì il discorso della Brexit, ma si va di bene quello che dicevo all'inizio, collegato a una serie di trend che sono più generali, perché 40 anni di neoliberismo, poi soprattutto di neoliberismo, dove il neoliberismo è stato teorizzato e applicato per la prima volta, che è il contesto britannico, hanno sicuramente portato da un lato un'omogeneizzazione verso il basso, quindi un impoverimento generale sia della vecchia classe operaia che di settori consistenti della classe media, ma soprattutto hanno completamente distrutto ogni tipo di legame o sentimento solidaristico, facendo sì che una società sempre più impoverita, sempre più individualizzata, sempre più vecchia, non ce lo scordiamo, all'interno del quale la paura gioca un ruolo molto molto importante, è in quell'ambiente lì che la politica conservatrice è riuscita a trovare ampie praterie e i laburisti non sono riusciti a declinare una proposta politica in grado di arrestare questa ascesa, ma del resto sono pochissimi i partiti, diciamo così, socialdemocratici o laburisti che in Europa oggi siano riusciti a fermare questo trend, se non appunto quando ci andiamo a confrontare con quelle forze che a una proposta politica socialista o socialdemocratica hanno necessariamente affiancato un'analisi della questione nazionale. Parlavamo prima dello Scottish National Party, no?
Certo, quello è un caso di scuola proprio.
Esatto, ma paradossalmente, se ci pensi, questa è più provocatoria se vuoi, però gli stessi socialisti spagnoli, il PSOE, pur adottando una posizione che per me è terribile, cioè, o quantomeno assolutamente non condivisibile sulla questione nazionale, però una posizione l'hanno presa su quel tema, no?
Sì, sì, esiste, diciamo, valutano che esista una questione. Ecco.
Ecco, hanno preso una decisione che magari per noi è sbagliata, però l'hanno presa.
Sì, sì, esiste un mondo reale, ecco, mettiamola così, sì. E questo è già il primo passo.
Esatto.
Senti, però in tutto questo, no? Magari ora esuliamo anche da quanto stiamo parlando, ma forse no. Diciamo, il pensionato delle Midlands, dello Yorkshire, arrabbiato, impoverito, che ha votato Johnson per tutte le ragioni che hai illustrato tu, e che adesso si troverà però le, immaginiamo, consuete politiche thatcheriane, neoliberiste, che i conservatori hanno portato avanti nel corso degli ultimi 40 anni, e quindi l'NHS, il servizio di sanità nazionale ulteriormente azzoppato, i servizi pubblici non ne parliamo.
Su questo penso che ci siano le multinazionali farmaceutiche americane che siano già con l'acquolino in bocca, con l'acquolino in bocca.
Ecco, che faranno fra uno o due anni, perché poi qui i tempi sono rapidissimi, in qualche modo, una volta sbraitato contro gli emigrati, l'Europa, Bruxelles, eccetera eccetera, presa questa soddisfazione, e la puntata successiva quale potrebbe essere?
Queste sono le conseguenze di quel salto nel buio di cui parlavamo prima, perché appunto, dato per assodato qual è stato, diciamo, l'evoluzione sociale di questi contesti, dato per assodato come appunto poi si sia deciso di dare di fatto un mandato in bianco ai conservatori, data la maggioranza di cui godono, e nonostante i conservatori abbiano già portato avanti delle ricette di lacrime e sangue sui tagli allo stato sociale, evidentemente tasse, immigrazione e sicurezza, proprio per quello spostamento a destra del senso comune di cui si parlava prima, oggi rappresentano delle priorità per queste persone, andando contro quelli che sono i loro stessi interessi, se vuoi il mio schietto punto di vista. E che se nonostante Johnson abbia detto, si sia preoccupato di dire l'indomani del voto, che oggi mettere mano all'NHS non è una priorità, però Trump dall'altra parte gli ritwittava immediatamente che questo grande risultato permetterà di allacciare ulteriori accordi commerciali con gli Stati Uniti, ma di fatto vanno in questa direzione qui. Quello su cui vorranno mettere le mani sono anche e soprattutto il sistema sanitario britannico, cosa che già hanno cominciato a fare, per non parlare dell'istruzione. Anche l'istruzione ormai è pubblica solo sulla carta in Gran Bretagna, soprattutto negli ultimi 10 anni è stato finito un processo che era già stato avviato dalla Thatcher, appunto, e lo stesso dicasi, seppur in maniera un po' più lenta ancora, per il sistema sanitario. Ora il problema è questo, è quanto, magari questa potrebbe, ripeto, condizionale più che d'obbligo, potrebbe essere un buon punto su cui far ripartire l'analisi anche dei laburisti, anche se dubito che, appunto, visto che l'analisi che sta prevalendo adesso è che è stata colpa della sinistra, dello spostamento a sinistra della sconfitta, questo potrebbe essere invece la grande scommessa per il futuro, perché, ecco, appunto, come dicevi tu prima, siamo fuori. Abbiamo mandato a cagare l'Europa, abbiamo vinto con questa grandissima maggioranza e stipulare e avvicinarci ancora di più economicamente e politicamente agli Stati Uniti è il destino naturale della Gran Bretagna, che poi questo si tradurrà in quelle che, appunto, dicevi tu essere le zone profondamente depresse, più colpite da parte della crisi e dove più è sentita, seppur non è, questo non corrisponde a una realtà, quella, la paura di cui parlavamo prima, e a questo corrisponderà necessariamente un ulteriore impoverimento, perché se tu a queste persone poi togli anche la sanità pubblica, finisci di togliergli l'istruzione, gli rincari magari i trasporti perché verranno definitivamente privatizzati anche quelli, questo produrrà, se vuoi il mio parere, un ulteriore impoverimento. E quali poi possano essere le conseguenze di questo ulteriore impoverimento, chi lo sa anche in questo caso, perché poi a quel punto due sono le alternative: o si cerca qualcosa ancora più a destra, la storia su questo è stata chiara, cioè anche ci insegna qualcosa, che delle volte in queste condizioni paradossalmente poi una soluzione ancora più a destra che si va ricercando, oppure si aprono spazi per una concreta politica di sinistra, cioè per un concreto rilancio di alcune politiche a sinistra, però chi lo sa?
Certo, considerato che poi i tempi sono più lunghi di quelli che noi immaginiamo in questi tempi di Twitter.
Pensiamo che i quadri
politici si modifichino in capo una settimana, non funziona così, ecco.
No, assolutamente no, e nemmeno perché poi le conseguenze sociali di alcune scelte poi si manifestino in tutta la loro pienezza. Ci vorrà un po' di tempo. Però di sicuro, se il programma resta questo, è dubito che i conservatori abbiano intenzione di modificare un programma socio-economico che è più o meno lo stesso a quasi 40 anni, la prospettiva è lacrime e sangue, esattamente come lo era prima. Io non ci vedo grandi cambiamenti su questo. Ed è un po' paradossale, se vuoi, ma ce la dice appunto lunga sul periodo che viviamo, in cui le vittime probabilmente, anzi quasi sicuramente, di queste nuove politiche di lacrime e sangue saranno strati sociali che l'alta maggioranza hanno votato i conservatori in questo caso.
Non che
una vittoria di Corbyn avrebbe rappresentato l'inizio di un processo di cambiamento radicale, assolutamente. Poi magari la destra del partito, che è ancora molto forte, diciamo la componente liberale e liberista anche all'interno dei laburisti, non so fino a che punto gli avrebbe poi fatto applicare veramente tutto il programma che Corbyn aveva proposto, però di sicuro su alcuni temi avrebbero quantomeno limitato i danni, credo. Poi, diciamo, di tagli il New Labour ne ha fatti tantissimi, molti dei colpi portati, e anche di quelli più consistenti portati al sistema sociale, al welfare state britannico, li ha portati Blair con quella parentesi del New Labour, insomma.
Assolutamente. Che però era in un contesto di grande boom economico, per cui diciamo erano tagli che arrivavano nascosti da una situazione in cui il PIL era alle stelle, tutto andava bene, e quindi si nascondeva sotto il tappeto. Adesso quando hai il PIL che è più 1 più 0,5% l'anno è più complicato.
E la disoccupazione che continua a crescere, è una società sempre più che si invecchia sempre di più, ovviamente il contesto cambia e cambiano anche le conseguenze poi di questi progetti, fermo restando che l'OCI è figlio di quelle politiche là.
Assolutamente, questo non ci piove, ecco, ci teniamo a rimarcarlo perché poi appunto sembra
perché sennò mi sembra che poi uno la critica a questo sistema assolva automaticamente quelli che oggi sono o si presentano come gli oppositori, in realtà molti di quei disastri, ma come se tu vuoi vedere anche la gran parte delle privatizzazioni e liberalizzazioni in questo paese, noi siamo nella vulgata anche a sinistra, lei si attribuisce a Berlusconi, quando in realtà poi si va a vedere è stato il governo Prodi a farne quasi tre volte rispetto a quello del governo Berlusconi, quindi
tra l'altro anche in maniera troppo estrema ho sentito il professor nonché senatore a vita Mario Monti in una recente intervista che metteva nero su bianco il fatto che tutto sommato Prodi fosse andato molto al di là di quello che gli era stato chiesto riguardo le privatizzazioni, per cui pensiamo un po', ecco,
poi in un dibattito politico in cui si tende a dimenticare quello che erano le posizioni dell'altro ieri poi è tutto
ma pure le posizioni di 20 minuti fa
esatto
va bene. Paolo, senti, noi abbiamo finitissimo il tempo a disposizione, io però 30 secondi per una domanda ancora te la volevo fare, ed è questa: abbiamo citato tante volte la Thatcher, no? Che è diciamo la collega ha iniziato poi questo processo che dura da 40 anni, perché sono processi lunghi, lo sappiamo. La Thatcher è stata fra le più accese e ferme oppositrici di qualsiasi tentativo di indipendentismo, emancipazione nazionale, secessionismo. È la premier di Bobby Sands e degli Hunger Striker. Ecco, questi che sembrano i suoi successori attuali sembrerebbero essere però molto meno interessati a questa questione. È un'idea che ci facciamo noi, che si vogliono fare loro, oppure diciamo il dogma dell'unità nazionale britannica a Johnson e compari sembra essere meno cara di quanto fosse a...
Sai, il fatto che la risposta a queste pulsioni sia stata anche all'interno di una componente del Partito Conservatore di cui Boris Johnson è perfetto interprete, sia stato un arroccarsi sul nazionalismo inglese o recuperare la grande britannica, adesso uso un termine che
non gli piacerebbe, però sì,
non gli piacerebbe, però ci rende per bene, ci dà il posto della situazione, si rifanno appunto al passato imperiale, però anche questo richiamo al passato imperiale viene fatto attraverso il prisma inglese. Anche ieri alcuni importanti esponenti dei conservatori hanno subito parlato della necessità di stringere i rapporti con col Commonwealth post Brexit, nel momento in cui loro quando usciranno avranno necessariamente bisogno di stringere di nuovo i rapporti con il Commonwealth. Ci sono stati un paio di lapsus che sono indicativi. Un paio di volte è stato detto, perché il Commonwealth è molto importante per l'Inghilterra, usando England e non Britain come termine. Quanto sia stato voluto questa serie di lapsus io non lo so, però secondo me sono indicativi, perché di fatto oggi appunto noi abbiamo un partito conservatore sempre più inglese,
e quindi l'interesse
anche per il numero di deputati eletti, che come abbiamo visto in Scozia e Galles non hanno vinto i conservatori le elezioni. In Irlanda del Nord il partito conservatore non si presenta, perché lo sappiamo, cioè i partiti tradizionali britannici non si presentano in Irlanda del Nord, quindi noi di fatto abbiamo un governo con una larghissima maggioranza conservatrice, ma altrettanto a larga maggioranza inglese. Quando diversi nazionalismi, seppur di orientamento ideologico diverso, tutte le analisi che ne abbiamo fatto, si trovano a cozzare spesso e volentieri. Poi le conseguenze non sono mai, diciamo così, così pacifiche, o comunque paradossalmente potrebbe finire con un partito conservatore inglese che è proprio forte della sovranità nazionale, proprio su questo voglio dire, proprio sulla Brexit, il tema della sovranità nazionale è stato il tema che e hanno consentito di questa grandissima affermazione, potrebbe ritrovarsi come il partito che di fatto poi smonterà l'impero, cioè smonterà il regno, o quantomeno si troverà a fronteggiare forse una delle più grosse crisi secessionistiche della storia britannica.
Staremo a vedere, è successo in passato che sì, situazioni del genere.
Sì, quindi... la Thatcher, la ricetta era molto chiara.
Ah, sì, decisamente.
Liberismo, aperture, privato, esercito e repressione sulle tematiche interne. Cioè, anche gli scozzesi durante la Thatcher, le componenti, le piccole frange più indipendentista, secessionista, addirittura qualcuno venne trovato anche armi alle mani durante il periodo della Thatcher, furono condannati a lunghissime pene detentive, cioè l'assoluta negazione di ogni tipo di diritto all'autodeterminazione era una, come dicevi giustamente tu, una caratteristica assolutamente preponderante della proposta politica interna della Thatcher. Conservatori di inizio anni 2000 erano invece un po' più favorevoli all'idea di devolution e quindi di insieme nelle diversità sotto certi punti di vista, seppur appunto hanno sempre rappresentato l'unionismo tout court in Scozia, così come in Galles, però non ci dimentichiamo che era stato un governo conservatore, era stato Cameron a concedere e a concordare i termini per il referendum, anche perché da, secondo me, intelligente attore politico sapeva che conducendo una campagna elettorale, appunto conducendo una libera campagna elettorale su questi temi, probabilmente il no avrebbe vinto, come magari avrebbe vinto in Catalogna, ce lo siamo detti diverse volte, no? Certo. Se ci fosse stata la campagna elettorale, probabilmente l'indipendentismo catalano non avrebbe mai raggiunto la dimensione di massa che ha raggiunto nel corso degli ultimi tempi, e soprattutto poi dopo quella che è stata la conseguenza del primo di ottobre.
Eh sì, la repressione in questi casi funziona da benzina sul fuoco.
Certo.
Ovviamente.
Ora, come decideranno poi di gestire i rapporti, soprattutto adesso che insomma almeno gli scozzesi sembrano intenzionatissimi a iniziare l'iter per questo nuovo referendum, lo scopriremo molto presto, perché penso sia uno dei grandi temi su cui il governo Johnson, una volta sbrigato la sphere Brexit, si troverà a dover necessariamente affrontare.
Assolutamente, avremo modo quindi di parlarne abbondantemente,
sì,
in futuro, ecco, diciamo, il prossimo anno non ci mancheranno temi. Va benissimo. Paolo, scocca il mezzogiorno, ti ringraziamo moltissimo come al solito.
Grazie.
Buone feste se non ci risentiamo, ma insomma sicuramente dopo le feste avremo modo e maniera di tornare.
Grazie a tutti, un saluto e
un abbraccio e a prestissimo.
Ciao.